Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Accompagnare un ragazzo che viene qui in condizioni di solitudine, dargli una mano a inserirsi e, come dire, entrare, diventare in qualche modo coartefici di un'esistenza che può essere fortunata, felice e di inserimento sociale. Teniamo conto che i bambini da adottare non sono tanti, eh.
Questo è il commento, care ascoltatrici e cari ascoltatori, di Marina Terragni, che è presidente dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, a proposito della sentenza storica di oggi della Corte Costituzionale, che stabilisce che anche i single possono avere il diritto di accedere alle adozioni dei minori stranieri in stato di abbandono. È veramente una grandissima novità, che è uno dei temi centrali della puntata di questa sera, di cui parleremo con un avvocato esperto e specializzato appunto in diritto minorile. Per i vostri commenti 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp, 349-238-6666, messaggi scritti, non audio, perché non li posso mandare, e naturalmente c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte. Vari gli argomenti poi oltre a questo, ovviamente, ma cominciamo con la sintesi della giornata. La guerra russa contro l'Ucraina, Trump annuncia un accordo quadro sulla tregua, intanto Zelensky boccia un'eventuale missione ONU perché, spiega, non ci proteggerebbe. Londra, un incendio manda in tilt l'aeroporto di Heathrow, caos nei cieli d'Europa, blackout e 1400 voli cancellati, 260.000 persone a terra. Svolta storica della Corte Costituzionale, la consulta, chiamata a pronunciarsi sul caso di un'aspirante mamma di Firenze, apre le porte alle adozioni di minori all'estero da parte dei single. Cosmetica e Made in Italy, cresce il settore al ritmo del 9% in un anno, quasi 18 miliardi il fatturato complessivo. Quindi dagli sviluppi delle trattative per la tregua nella guerra russa contro l'Ucraina. Le linee guida principali dell'accordo sull'Ucraina sono state stabilite dopo i miei colloqui con Putin e Zelensky, lo ha detto questo pomeriggio il presidente americano Trump dopo le notizie che la sua amministrazione starebbe cercando nuove condizioni per l'accesso alle risorse minerarie ed energetiche a Kiev. Intanto l'Europa ragiona sul da farsi dopo il vertice di ieri a Bruxelles.
3 miliardi di euro aggiuntivi in aiuti militari all'Ucraina dalla Commissione Bilancio del Bundestag, mentre il Bundesrat dà il via libera definitivo alle modifiche costituzionali sulla riforma del freno al debito, che libereranno altre centinaia di miliardi di investimenti in infrastrutture e, per l'appunto, spese militari. Il giorno dopo il Consiglio europeo, Berlino lancia il segnale del riarmo al resto dell'Europa. Il Bundestag ha contemporaneamente dato luce verde a oltre 8 miliardi di aiuti a Kiev per il prossimo quadriennio. Una corsa a riarmo che, se da un lato genera ottimismo a Bruxelles, dall'altro preoccupa i partner europei per i possibili effetti distorsivi sulla competitività e sul mercato interno a favore delle aziende tedesche. In attesa che si definiscano da qui a giugno i dettagli del piano di riarmo europeo, superando le divisioni sui metodi di finanziamento, anche la Francia suona la carica. Il presidente Macron da un lato spinge per aprire al debito comune per fornire liquidità al piano di armamenti, dall'altro lavora insieme alla Gran Bretagna per fornire garanzie di sicurezza a Kiev. Oltre al vertice di giovedì a Parigi, secondo il Telegraph, l'Eliseo starebbe valutando alternative alla coalizione dei volontari per inviare truppe europee a protezione di un futuro accordo di pace. Si pensa a una missione a guida Nazioni Unite, ipotesi quest'ultima respinta dal presidente ucraino Zelensky. L'ONU non ci proteggerebbe dall'invasione o dal desiderio di Putin di tornare. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
Nel frattempo Donald Trump lancia quello che definisce il giorno della liberazione dalle ingiuste tariffe di Europa e Canada.
Remember this on the tariffs too, because that's going to be, you know, Liberation Day, April 2nd.
Il 2 aprile sarà il giorno della liberazione per l'America, lo ha ribadito Trump a proposito dell'imminente entrata in vigore dei dazi anche su prodotti provenienti dall'Europa, che torna a criticare.
Europe just announced that they're reducing their tariffs on cars.
Non vogliono le nostre auto, non vogliono nulla da noi. Bene, ma ora con le nuove tariffe tutto sarà più equo, dice il tycoon, che poi ne ha anche per il Canada.
Nobody knows that Canada is charging our dairy farmers. They have 270%.
Ci applicano pagano tariffe del 270% sull'agricoltura e nessuno lo sa, ma noi non abbiamo bisogno delle loro auto né della loro energia. Ieri la BCE ha fatto sapere che quel 25% imposto sulle merci europee ridurrà dello 0,3% la crescita dell'Eurozona nel prossimo anno, mentre porterebbero l'impatto a mezzo punto percentuale i controdazi annunciati da Bruxelles, che nel frattempo ha però deciso di rinviare a metà aprile la ritorsione su acciaio e alluminio per allinearla all'avvio di tutte le altre misure europee, dal whisky alle auto, anche nella speranza di mantenere aperto un negoziato con Washington che disinneschi in extremis la spirale di una pericolosa guerra commerciale, auspicio condiviso anche dal premier polacco e presidente di turno del Consiglio europeo. E Trump apre proprio a una possibile flessibilità sull'applicazione dei dazi ai singoli paesi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Passiamo al Medio Oriente. Un ospedale costruito dalla Turchia nella striscia di Gaza, nei pressi del corridoio Nezarim, è stato preso di mira da raid israeliani. Ankara ha condannato l'accaduto denunciando un attacco deliberato, mentre le sirene d'allarme tornano a suonare.
Le sirene d'allarme tornano a suonare in Israele per il lancio di due missili, entrambi intercettati e partiti dal nord di Gaza verso la città meridionale di Ashkelon. Sono 600 invece le vittime palestinesi dei raid israeliani ripresi martedì, ma è un bilancio da aggiornare con le vittime di oggi, giornata in cui Tel Aviv ha attaccato più volte e su tutta la striscia. 5 palestinesi sarebbero stati uccisi, altri feriti, in un attacco aereo nella parte orientale di Gaza City, bombardata anche la facoltà di medicina. L'ospedale turco nel centro di Gaza, l'unica struttura a fornire cure oncologiche nella striscia, è stato letteralmente raso al suolo. L'Egitto intanto smentisce le indiscrezioni secondo cui avrebbe avuto intenzione di consentire temporaneamente accoglienza a 500.000 Gazawi, mentre a Gerusalemme per il quarto giorno consecutivo si segnalano contestazioni contro il premier Netanyahu. È una piazza che al suo interno sia coloro che contestano il licenziamento del capo dello Shin Bet Ronen Bar, sia coloro che preoccupati per la vita dei 59 ostaggi nelle mani di Hamas, protestano per la ripresa dei combattimenti nella striscia. Per quanto riguarda Bar, l'alta corte di giustizia israeliana ha congelato il suo licenziamento finché non avrà esaminato le petizioni presentate. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora invece il caos dei voli, l'incendio in una sottostazione elettrica manda in tilt a Londra l'aeroporto di Heathrow e provoca il caos nei cieli d'Europa. Oltre 1.400 i voli cancellati, oggi si stima che siano 260.000 i passeggeri rimasti a terra, gravi disagi anche negli aeroporti italiani. Poi ci collegheremo direttamente con la nostra corrispondente da Londra per capire qual è la situazione attualmente. Adesso invece di nuovo sulle notizie italiane. La mafia può essere vinta, dipende da noi, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che quest'anno ha portato migliaia di persone a Trapani. Dure le parole dal palco del Presidente di Libera, Don Luigi Ciotti.
Ma c'è una parola oggi che voi ben conoscete, latitanza. E la latitanza di Matteo Denaro Messina denuncia, mi spiace, denuncia le altre latitanze che ci sono state in più di 30 anni. Perché sono state anche le latitanze politiche e sociali che rendono possibili le latitanze criminali. Siamo anche noi cittadini che spesso manchiamo all'appello e non rispondiamo alla chiamata della democrazia del nostro paese. E quindi dobbiamo guardare anche alle nostre latitanze.
E dalle vittime della criminalità organizzata alla strage delle donne per mano maschile in Italia, è stata la figlia di 18 anni a trovare i genitori senza vita nell'abitazione di via Don Bosco a Napoli, dove, secondo quanto si apprende, il padre di 51 anni si sarebbe tolto la vita dopo aver ucciso la moglie di 45 anni. I due erano entrambi di nazionalità ucraina. La ragazza ha lanciato l'allarme, sul posto è giunta una pattuglia del commissariato Vasto. Nell'abitazione il medico legale ha già confermato la morte violenta della donna frutto di un'aggressione. Di nuovo all'estero, parliamo di Turchia. La Turchia non si ferma e scende di nuovo in piazza in quella che è stata ribattezzata come la notte della democrazia, con migliaia di persone che hanno manifestato contro l'arresto del sindaco di Istanbul. La protesta ha dilagato in diversi centri, con 300.000 persone nella città sul Bosforo, dove sono scoppiati scontri con gli agenti antisommossa che hanno sparato proiettili di gomma e spray urticanti, mentre a Smirne i manifestanti si sono scontrati con i getti degli idranti delle forze di sicurezza. Un clima ormai infuocato in Turchia dopo l'arresto di Ekrem İmamoğlu, l'unico candidato dell'opposizione considerato in grado di sfidare il presidente Erdogan. E hanno perso la vita in Svezia, travolti mentre praticavano eliski da una valanga sui monti Abisko. Le vittime sono Mattia e Daniele Boer, due fratelli di 50 e 45 anni che vivevano in Valpellice, nel Torinese, dove abitano i loro genitori. Ad avvisare i familiari il terzo fratello, Simone, di 41 anni, anche lui coinvolto nell'incidente, da cui però è uscito illeso e che ha dato l'allarme. Daniele lavorava nello studio dentistico di famiglia insieme al padre Silvio e il fratello Simone a Torre Pellice. Invece Mattia Boer era impiegato nel ramo immobiliare di una società svizzera. Il gruppo, travolto dalla valanga, guidato da una guida alpina certificata a livello internazionale, era composto da 5 sciatori. L'eliski è un'attività sportiva che prevede che gli sci alpinisti vengano trasportati in elicottero sulle cime, dove solitamente è più difficile arrivare con i tradizionali impianti di risalita. Poi dalla cima si scende in fuoripista nella neve fresca e, secondo le prime ricostruzioni, il gruppo, compreso il pilota, è stato investito dalla valanga quando gli sciatori erano già scesi dall'elicottero che era appena atterrato. Il velivolo era fermo e si era ribaltato nell'urto. Da quasi 4 anni dalla tragedia del Mottarone, in cui morirono 14 persone, a poco più di 5 mesi da quando il gruppo di Verbania ha restituito il fascicolo ai PM, la procura di Verbania ha nuovamente chiuso l'inchiesta e notificato il secondo avviso di conclusione indagini a 5 indagati. Chiesta l'archiviazione per Anton Seber, presidente del CDA di Leitner, per cui già nell'udienza preliminare la procura aveva chiesto il proscioglimento per mancanza di elementi. Stralciate le posizioni della società Ferrovie del Mottarone e Leitner. Le condizioni del Papa, l'aggiornamento sulla sua salute, al suo 36esimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per la polmonite bilaterale, resta stabile con alcuni piccoli miglioramenti per quanto riguarda l'attività, la motricità e quindi la respirazione, quanto ha riferito stasera la sala stampa vaticana, in assenza comunque di un nuovo bollettino medico dopo quello emesso mercoledì. Parliamo di Autovelox. Tutti i dispositivi Autovelox approvati dal 13 giugno 2017 in poi sono da ritenersi omologati. Lo prevede nelle disposizioni transitorie il decreto in arrivo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inviato a Bruxelles. A luglio diventerà quindi operativo, mettendo fine a polemiche e ricorsi, spiega l'ASAPS, Associazione Amici e Sostenitori della Polizia Stradale. Lo sciopero di oggi, metro aperte a Roma e Milano, servizio regolare a Torino, qualche disagio a Bologna per il traffico intenso, scongiurato però il pericolo dell'ennesimo venerdì nero per i mezzi pubblici nel giorno dello sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale proclamato dai sindacati di base. E però è in vista un altro sciopero, uno sciopero nazionale di 8 ore il prossimo 6 maggio di tutte le lavoratrici e lavoratori delle ferrovie, il prossimo 6 maggio, a proclamarlo unitariamente FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dell'attività ferroviaria scaduto il 31 dicembre 2023. E poi questa svolta storica della Consulta: anche i single possono adottare bambini stranieri in situazioni di abbandono. La Corte Costituzionale accoglie il ricorso di una donna di Firenze e dichiara costituzionalmente illegittimo l'articolo della legge del 1983 nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all'estero. Esulta il PD, dice Zan, è una sentenza storica. Per la Lega la sentenza deve essere l'occasione per rendere le procedure più veloci anche per gli eterosessuali conviventi.
Ma forse oltrepassato il limite di ore senza te, sento il tuo nome inizia a piovere fuori e dentro me, mi rigiro nel letto, non dormo più, vorrei saperti dire di no, c'è quel film che ti piaceva alla TV, sembra che stia parlando di noi, e se pensavo fuori legge.
Nella classifica Fimi GFK degli album più venduti di questa settimana arriva la new entry in classifica Radio Vega di Rose Villan.
Partiamo domani, Bonnie e Clyde, con sogni rubati,
secondo posto Tutta vita di Holly, che questa settimana riguadagna una posizione, mentre anche il terzo posto viene conquistato da una nuova entrata, Playboi Carti con Music.
Meno tu nell'universo, mi inginocchio, chiedo agli angeli di darmi ciò che ho perso. Ma forse oltre
E dopo aver valutato quali sono i gusti musicali di questa settimana, direi di fare questa piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E dopo la sintesi della giornata che vi ho raccontato come sempre all'inizio, cominciamo con gli ospiti ad addentrarci in alcuni argomenti in particolare. Naturalmente sempre Roberta Giordano con voi. C'è qualche ascoltatore, vi ricordo il numero per commentare i fatti del giorno, è il 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp, e poi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento. C'è qualcuno anche che mi racconta mentre sta ascoltando, e mi sta ascoltando Effetto Notte, che cosa sta mangiando: gnocchi al pesto e focaccia alle patate. E Luca da Genova, pesto, richiama effettivamente la Liguria. E poi invece un altro messaggio di Arnaldo che dice: adozione per singolo è una mossa in linea con i tempi, la famiglia nella versione classica ha fatto il suo tempo. No, magari non ha fatto il suo tempo, però le cose cambiano, e evidentemente se la consulta ha ritenuto illegittimo costituzionalmente il fatto di escludere i single dall'adozione di bambini stranieri, si è attenuta a degli articoli della Costituzione. Tra l'altro poi cercheremo di capire se si riferisce esclusivamente a quindi adozioni internazionali, oppure se questo potrebbe portare invece anche alla possibilità di adozioni per i single anche in Italia. Ma prima ci colleghiamo con Londra. Londra, dove questa mattina nella zona ovest della città c'è stato scoppiato un incendio che ha lasciato senza elettricità circa 100.000 abitazioni, ma soprattutto, e questo è già un grosso danno ovviamente, soprattutto ha mandato in tilt l'aeroporto di Heathrow, il più trafficato d'Europa, pensate, tra l'altro il giorno ancora più frequentato che il venerdì, e un aeroporto che vede 84 milioni di passeggeri l'anno, 84 milioni. Oggi quindi oltre 1.000 voli cancellati, circa 300.000 persone rimaste a terra. Allora ci colleghiamo alla nostra Giorgia Scaturro in diretta a Londra per capire qual è la situazione al momento, visto che poi è tutto un effetto domino, cara Giorgia. Ciao Giorgia.
Esattamente, ciao Roberta, saluti gli ascoltatori. Ebbene, la notizia è che da un paio d'ore i voli hanno ricominciato a decollare da Heathrow, dove si sta dando priorità alle operazioni del riposizionamento degli aerei che da tutto il giorno erano rimasti fermi, e poi anche ai rimpatri dei passeggeri che sono stati invece dirottati su altri aeroporti europei. Stamattina ero alla stazione di Paddington e ho intercettato alcuni viaggiatori che mi parlavano di Parigi, Madrid e Francoforte. C'è la speranza che domani si passerà al 100% di operatività dell'aeroporto, che come ricordavi è il più grande d'Europa e il quinto nel mondo. Però ecco, vi devo dire che nelle stazioni dei treni, sulle metropolitane, l'appello è sempre quello, ovvero non vi recate a Heathrow, telefonate prima alle compagnie aeree per prendere informazioni sul vostro volo specifico, perché un incidente grave come quello di oggi ovviamente ci si vorrà qualche giorno per poi smaltire il traffico e la catena che si è innescata.
Quindi per ritornare alla normalità, si è capito se non è stato doloso, quindi non è stato provocato, è stato un incidente questo incendio, Giorgia, per quello che si sa?
Esattamente, gli investigatori per il momento stanno escludendo che si sia trattato di un atto intenzionale, però ovviamente a condurre le indagini sono i nuclei antiterrorismo, perché parliamo della una delle infrastrutture più critiche del Regno Unito, che ha mostrato qualche vulnerabilità. Diciamo che è partito tutto da questa centrale di alimentazione elettrica, dove è esploso il trasformatore e dentro c'erano 25.000 litri di olio di raffreddamento, che è al altamente infiammabile, quindi potete immaginare le fiamme si sono subito diramate e soltanto nelle prime ore del pomeriggio sono state spente. Sul luogo sono ancora i vigili del fuoco che stanno investigando e diciamo la buona notizia è che se l'aria era prima completamente priva di energia elettrica, molte delle abitazioni adesso stanno tornando appunto a essere connesse all'elettricità.
Quindi insomma la situazione molto emergenziale di oggi sta rientrando ancora per arrivare alla normalità, hai detto ci vuole ancora qualche giorno, però insomma meglio del previsto, l'importante come hai ricordato tu è chiamare l'aeroporto per capire poi appunto se si può volare o meno. Grazie alla nostra Giorgia Scaturo in diretta da Londra, un abbraccio Giorgia. Ciao.
A voi e buon viaggio a tutti.
Grazie.
Avrai sorrisi sul tuo viso come ad agosto grigie stelle. Storie fotografate dentro un album rilegato in pelle. Tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa. E il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra.
Oggi si può parlare a tutti gli effetti di una svolta storica da parte della Corte Costituzionale, la quale, accogliendo il ricorso di una donna di Firenze, ha sentenziato in pratica che da ora in poi sarà possibile anche per i single in Italia adottare bambini stranieri in situazione di abbandono. Una donna, una magistrata di Firenze di 54 anni, si batte da tempo, ha portato avanti da tempo questa battaglia per poter adottare un bambino straniero. Non si era resa neanche quando c'era stato un primo stop da parte della Corte Costituzionale. E così per la seconda volta in pochi anni il caso dell'aspirante mamma single è ritornato sotto la lente dei giudici costituzionali che questa volta le hanno dato ragione. La Consulta ha infatti dichiarato incostituzionale l'articolo della legge del 1983 nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all'estero. Per quanto riguarda le reazioni politiche, esulta il Partito Democratico in particolare, con Zan che dice una sentenza storica. Per la Lega la sentenza deve essere l'occasione per rendere le procedure più veloci anche per gli eterosessuali conviventi. Su questo coinvolgo Daniele Bocciolini, l'avvocato Daniele Bocciolini, avvocato specializzato in diritto penale minorile e scienze forensi, consigliere pari opportunità e commissione famiglia e minori dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Bentornato con Effetto Notte, avvocato Bocciolini.
Grazie mille Roberta, grazie a voi.
Quindi effettivamente questa è una grande novità, avvocato, no?
Beh, una svolta direi storica. Ci arriva sempre la Consulta, ci arriva sempre la Corte Costituzionale, il Parlamento non ci arriva mai purtroppo a queste svolte. È sempre la Corte Costituzionale che ci insegna a fare le leggi, no? E poi dopo si accodano i vari partiti, il Parlamento dice sì, faremo la legge. Insomma, è tante volte che su temi importanti e delicati interviene la Consulta, interviene la Corte Costituzionale che, dichiarando incostituzionale per una disparità di trattamento, poi va sostanzialmente a legiferare, a colmare sicuramente un vuoto normativo. Cioè, quello che stabilisce la Corte Costituzionale è proprio che l'adozione è un istituto proprio ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela anche del minore. L'interesse a diventare genitori rientra proprio nella libertà di autodeterminazione della persona e quindi sostanzialmente si equipara quello che era una volta i requisiti per accedere, diciamo, all'adozione internazionale, la coppia coniugata almeno da 3 anni, anche la persona singola, dice la Corte Costituzionale, può presentare domanda, dichiarazione di disponibilità al tribunale. È chiaro che poi il tribunale dovrà fare le dovute verifiche. Il divieto assoluto, dice la Corte, imposto ai single per diventare genitori rischia sostanzialmente di riflettersi negativamente proprio sulla stessa effettività e quindi sullo stesso diritto del minore ad essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso. Cioè il minore e l'interesse del minore, perché quello è il faro che dobbiamo sempre puntare, sicuramente essere single non va a cozzare con l'interesse del minore. Anche un single può dimostrare di essere un genitore capace, di essere capaci di educare, di istruire in un ambiente solido, stabile e armonioso.
Contrari sono i provita che dicono la famiglia deve essere quella tradizionale, uomo, donna e figli, mentre l'associazione ABI, Amici dei Bambini, dice non è una svolta storica perché questi single rischiano di allungare le liste d'attesa aggiungendosi alle coppie. Allora, avvocato Bocciolini, a parte appunto pareri favorevoli o contrari, questa è la sentenza della Costituzione, ma... si parla di adozioni internazionali, significa che però in Italia un single, donna o uomo che sia, non può adottare dei bambini che hanno bisogno?
Allora, diciamo che si parla solo, cioè la Corte Costituzionale interviene su un caso specifico, però sulla è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale proprio da parte di una donna, peraltro di un avvocato, di una, credo di un magistrato.
Una magistrata, cioè, una magistrata di 54 anni.
Sì. Esatto, che ha quindi gli strumenti per poterlo fare, chiede di adottare, si dichiara disponibile, quindi arriva fino poi alla Corte Costituzionale sollevando questa questione su un caso specifico che lei aveva chiesto appunto di adottare, aveva già avuto in preaffido un bambino straniero, sostanzialmente fa questo percorso che poi arriva fino alla Corte Costituzionale. Quindi si pronuncia la Corte solo sulle adozioni internazionali perché si pronuncia sul caso specifico, non dichiara in realtà illegittimo per conseguenza anche il comma, appunto l'articolo 6 della legge, che invece indica come requisiti, come presupposti fondamentali il fatto di essere una coppia coniugata da almeno 3 anni. È chiaro, Roberta, che questa sentenza della Corte Costituzionale, che riguarda solo il caso specifico delle adozioni internazionali, aprirà sicuramente la strada al legislatore per riformare la legge 184 dell'83, che è una legge assolutamente ormai obsoleta e vetusta. Dall'altra parte apre anche a altre questioni di legittimità costituzionale che riguardano le adozioni nazionali, quindi sicuramente si estenderà quello che è previsto per i single con riferimento alle adozioni internazionali, anche alle adozioni nazionali. È chiaro questo, cioè questo succederà sicuramente, se non lo fa il legislatore lo rifarà nuovamente la Corte Costituzionale.
Effettivamente è un precedente importante, no? E anche vari ascoltatori, tra cui Pasquale, chiedono scusate, perché questa distinzione, cosa cambia se è italiano o straniero il bambino e ha comunque bisogno?
La spieghiamo, perché questa è la domanda che mi hanno fatto più, diciamo, frequentemente in queste ore. È proprio questo, cioè la Corte Costituzionale interveniva su un caso appunto specifico e quindi apre una questione di legittimità costituzionale e decide quel caso specifico riformando sostanzialmente quel comma 29 bis e dicendo sostanzialmente appunto che è incostituzionale alla luce di una serie di principi. È chiaro che se poi lo stesso ricorso lo farà chi tenterà un'adozione nazionale, quindi di un bambino italiano, è chiaro che è possibilissimo che alla luce di questo precedente la Corte Costituzionale dia ragione e quindi dichiari l'illegittimità costituzionale anche con riferimento al fatto di non aver previsto l'adozione da parte dei single con riferimento all'adozione nazionale.
Però, avvocato Bocciolini, mi viene un'altra domanda, no? Perché la Lega dice la sentenza deve essere l'occasione per rendere le procedure più veloci anche per gli eterosessuali conviventi, ma per esempio un uomo o una donna single che quindi a questo punto può adottare per ora bambini all'estero, nessuno gli va a chiedere tu stai con una donna, tu stai con un uomo, quindi anche questo aspetto...
Diciamo che certamente si apre anche questo aspetto, cioè è chiaro che una persona single può dire io sono single, poi se sia coniugato o no con un eterosessuale, un omosessuale, che sia una coppia omosessuale o eterosessuale, comunque il single, cioè, può sicuramente adottare, si apre sicuramente una via, ma si apre, Roberta, quello che è secondo me una giusta prospettiva anche alla luce di quello che è il concetto di famiglia, che obiettivamente è cambiato. Ci sono tante famiglie sole, tanti genitori soli, tante famiglie omosessuali, tante famiglie che non sono più la classica famiglia, permettimi di dire, del mulino bianco, non esiste più, si è rotto, lo vediamo anche nella cronaca, il tabù della famiglia riunita, eccetera. Quindi sono varie le forme di famiglia, è giusto che il legislatore, in primis, e sicuramente la Corte Costituzionale ancora sta facendo il posto del legislatore, apra, diciamo, a quello che è l'interesse del minore. Cioè quello che dobbiamo considerare è che, considera tutti gli stati che sono in guerra in questo momento, eccetera, quanti bambini in stato di abbandono ci sono? E quanto un genitore, una coppia, che sia omosessuale, possano effettivamente prendersi cura. Quello che dice la Corte Costituzionale, avanzando, diciamo, un principio di veramente di grande civiltà, è proprio questo: è l'interesse del minore essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso, a prescindere che si sia singoli, dice la Corte Costituzionale, o coniugati da 3 anni. Sono principi che ormai non sono più, anche chi è coniugato da 3 anni può non dare quell'amore che invece un singolo può dare. Quindi, insomma, e deve essere sempre rimesso, secondo me, al tribunale, che deve valutare, magari secondo anche una scala di priorità, secondo sicuramente il reddito della persona, la rete familiare, la capacità, l'istruzione di questa persona, la capacità di educare, di istruire il minore, ma deve verificare, a prescindere che sia single o coppia coniugata o non coniugata, l'interesse, nell'interesse del minore, è quello che bisogna fare.
Chiaramente, un po' di messaggi stanno arrivando al 349-238-6666, la pagina Facebook di Effettonote. Allora, dice Lidia, ancora una volta la Corte Costituzionale si rivela più vicina ai cittadini, più presente della politica, felice per chi potrà adottare e per tanti bambini salvati. Speriamo che ora anche le coppie omogenitoriali riescano, dice Lidia. Questo è ancora da venire, ma ci diceva l'avvocato Bocciolini che ci sarà anche questa riflessione. Rinaldo dice, mi dica Roberta, io... è la Corte Costituzionale che ha fatto questa svolta, dice, una data veramente storica per i single che vogliono adottare un bambino, un bel passo avanti verso una società migliore con un più profondo senso di civiltà. Grazie per darci queste notizie, dice Rinaldo, grazie. Poi invece questo ascoltatore o ascoltatrice dice, scusate, ma così c'è disparità, si crea fra bambini, quelli adottati da single sono discriminati rispetto a quelli adottati da una coppia, in fatto di discriminazione credo conti più tutelare quelli adottati che non gli adottati.
No, ho capito quello che dice. Bisogna verificare, diciamo, i requisiti sempre. È chiaro che, come dicono alcuni partiti, bisogna velocizzare e alleggerire anche il percorso. Io ho tanti amici che stanno affrontando questo, loro lo chiamano il calvario, perché veramente è difficilissimo adottare in Italia. Questo va detto, tante coppie provano, riprovano, veramente è molto complicato, perché ci mettono i servizi sociali, perché si mettono una serie di
complicato e costoso, tra l'altro, no?
È costoso, è difficile, è un percorso veramente doloroso, quindi bisogna sicuramente alleggerire, sicuramente per le coppie, diciamo, coniugate, partiamo da questo, che la legge lo prevede per le coppie coniugate da meno di 3 anni, partiamo da loro, partiamo sicuramente da un alleggerimento del sistema e poi cominciamo però a ragionare, alleggerendo il sistema appunto anche su altro, senza creare effettivamente delle disparità. Ripeto, sicuramente ci sono dei criteri di priorità che devono essere stabiliti, questo è indubbio, ma alla luce di alcuni requisiti che, ripeto, sono il reddito, la rete familiare, la capacità di istruire, di educare il minore, nell'interesse del minore. Sono tanti bambini davvero in stato d'abbandono che hanno necessità di essere accuditi, di essere accolti in un ambiente.
Ancora Anna dice, Roberta, dia all'avvocato di spiegare che i single già possono adottare qui, ma con un'adozione piena e solo nei confronti di certi minori, dice, lui conosce il caso di Dalila Di Lazzaro, so che si è battuta per anni, no, l'attrice?
Assolutamente, ecco. Ma guarda, i single possono adottare, questo te lo dico, anche solo in casi cosiddette adozioni in casi particolari, quindi possono adottare maggiorenni, possono adottare disabili anche gravi, oppure possono adottare casi particolari nei quali c'è stata già una procedura di affido temporaneo, che poi diventa preaffido, oppure quando si è parenti entro il sesto grado, cioè se io ho sostanzialmente sono parente, allora posso adottare il bambino che diventa poi magari orfano e posso adottarlo. Quindi solo in determinati casi è prevista un'adozione per i singoli. È vero quello che dicono, è vero, ma c'è una lotta incredibile anche là, un percorso ancora più doloroso. Questa strada rende invece molto facile la strada per un single di depositare la dichiarazione di disponibilità in tribunale, farli dovuti accertamenti e poi, insomma, ecco, riuscire magari a coronare anche quello che la Corte Costituzionale parla di. Dice, non è una pretesa l'essere genitore, ma in qualche modo l'interesse a diventare genitori è una libertà che fa parte dell'autodeterminazione della persona e come tale va rispettata.
Chiarissimo come sempre l'avvocato Daniele Bocciolini, che ringrazio molto.
Grazie a te Roberta, grazie a te.
Buona serata. Adesso abbiamo questa pausa di riflessione, di cose su cui riflettere ce ne sono tante, e poi torno ratta come la folgore.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, vi devo avvertire, è un programma che dà dipendenza. parola di Roberta Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. Abbiamo parlato di molti temi finora, a parte la sintesi della giornata, abbiamo avuto aggiornamenti da Londra sulla situazione dell'aeroporto di Heathrow dopo il caos che c'è stato per questo incendio scoppiato nella zona ovest vicino all'aeroporto, con più di 1000 voli cancellati, 300.000 persone rimaste a terra. Però piano piano, ci diceva la nostra corrispondente da Londra, si sta tornando alla normalità. E poi abbiamo scandagliato questa sentenza storica della Corte Costituzionale insieme all'avvocato Bocciolini, che rende accessibile l'adozione di minori stranieri che risiedono all'estero e sono in stato d'abbandono anche da parte dei single. Adesso invece cambiamo completamente tema. Torniamo a parlare delle conclusioni di ieri al Consiglio europeo, un Consiglio europeo che doveva durare due giorni, ieri e oggi, però poi i tempi si sono stretti evidentemente, si sono tirate un po' le fila e soprattutto grazie al Presidente del Consiglio europeo Costa, e quindi si è concluso questo Consiglio europeo ieri. I due temi prioritari sono stati quelli del sostegno all'Ucraina e della difesa comune, su cui tanto si dibatte. Due temi comunque intrinsecamente legati, perché sappiamo che dopo la guerra in Ucraina, dopo quello che è successo, l'aggressione da parte di Putin e quindi della Russia e l'insediamento poi a gennaio di Donald Trump ha cambiato molti equilibri. Donald Trump con queste trattative che sta portando avanti relativamente all'Ucraina, favorendo per il momento, almeno così nelle parole, più Putin che non la vittima, l'Ucraina e Zelensky, e soprattutto facendo capire il disimpegno progressivo degli Stati Uniti sia nella difesa dell'Ucraina e anche come baluardo per l'Europa. E quindi c'è stata questa accelerazione da parte dell'Unione Europea rispetto a un progetto di difesa propria, perché se viene meno quella americana, chiaramente l'Europa deve in qualche modo essere autonoma. E allora intanto saluto Antonio Pollio Salimbeni, corrispondente di Radio con il Sole 24 Ore da Bruxelles. Ciao Antonio.
Buonasera a voi.
Allora Antonio, per quanto riguarda il sostegno all'Ucraina, c'è stato un unanime sì, è stato ribadito questo sostegno, naturalmente con l'eccezione di Orban e della sua Ungheria, che si sa dall'inizio che insomma è molto pro Putin, e quindi però 26 paesi sono detti a favore di continuare il sostegno. In realtà l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas aveva parlato inizialmente di molti miliardi da mettere a disposizione dell'Ucraina, poi si è arrivati a 5 miliardi, e però ancora insomma il sostegno, almeno nelle parole chiaro, non si è capito bene come continueranno i paesi e l'Unione Europea ad aiutare l'Ucraina.
In realtà il sostegno all'Ucraina non è soltanto verbale. Per quest'anno complessivamente si prevedono già 30 miliardi complessivamente, quindi non è poca cosa. L'idea dell'alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza, in sostanza una specie di ministra degli esteri dell'Unione Europea, era di creare un fondo di tra 20 e 40 miliardi finanziato dagli stati membri sulla base della loro quota di prodotto lordo rispetto al PIL europeo. In realtà gli stati devono sobbarcarsi una traiettoria di conti pubblici in espansione e di deficit in espansione per finanziare le spese militari nazionali e alcuni progetti europei. La risposta è stata negativa sostanzialmente, ma non è tanto questo il punto, perché poi dal punto di vista del sostegno finanziario l'Unione Europea ci sarà e ci sarà per lungo tempo, oltre gli anni della pace.
Sentivo anche la Germania insomma che ha dato il via libera a diversi, almeno tre, adesso non ricordo, sentivo stasera insomma diversi miliardi già decisi sbloccati dalla Germania. Però invece Antonio, sull'altro fronte, quello della difesa europea, su cui i 27 si sono detti tutti d'accordo e invitano ad accelerare i lavori su tutti i fronti per aumentare in modo decisivo la prontezza di difesa dell'Europa, però il tutto si rimanda soprattutto a giugno, ma diciamo che sulla meta paiono tutti i 27 d'accordo, ma come arrivarci, con quali strumenti, con quali risorse, finanziamenti, no? a questo incremento della difesa europea, questo mi pare che ci sia una certa divisione. Faccio sentire solo, e poi ci dici Antonio, uno dei passaggi di Giorgia Meloni, insomma, secondo la posizione del governo italiano.
Voi sapete che noi abbiamo chiesto di aggiungere al lavoro che è stato fatto, che però carica tutto, diciamo, l'impegno sulla difesa, sul bilancio degli Stati nazionali, un'iniziativa che potesse mettere garanzie europee sugli investimenti privati. Questa proposta, questa iniziativa attualmente è prevista nelle conclusioni del Consiglio. Avevo dimenticato la cosa forse più importante, perché è quello di cui abbiamo dibattuto in questi giorni, e quindi si va verso diciamo un piano più ampio che prevede anche quello che ha proposto l'Italia.
Quindi Antonio, se tu dovessi fare un'istantanea di come al momento sia la situazione, di come sia concepita, di cosa si è concluso insomma al Consiglio europeo per quanto riguarda la difesa europea.
Ma la conclusione dal punto di vista finanziario è abbastanza chiara. C'è questo piano proposto dalla Commissione europea di 800 miliardi, di cui 650 forniti dalle casse pubbliche nazionali e 150 miliardi forniti attraverso un'emissione di debito di fatto comune, perché è il debito che emette la Commissione europea normalmente sui mercati, che poi servirà a dirottare dei fondi sotto forma di prestiti agli stati che ne chiederanno. Il problema è che sia non è chiaro quanti stati parteciperanno richiederanno questi fondi, quanti stati effettivamente potranno godere della massima flessibilità rispetto alle regole di bilancio per la spesa nazionale. Questo perché un conto è la Germania, in realtà la Germania ha fatto dei passi da gigante, la sì. svolta radicale dell'abbandono del treno al debito ne è un esempio. L'Italia, ma anche la Francia in fondo, che ha un debito di molto superiore al 100% del prodotto lordo annuo, si trovano a mal partito nell'allargare eccessivamente i cordoni della borsa. La proposta italiana di mobilitare delle garanzie europee a sostegno delle iniziative dei produttori per la difesa, che sono privati, sono soggetti privati, è interessante, piace, tuttavia risolve il problema dell'offerta, non risolve il problema della domanda, cioè chi comprerà poi questi armamenti sono gli stessi stati, quindi o dovranno indebitarsi per poterli comprare a un certo punto.
Chiaro, insomma, chiaro nel senso che ci sono molti punti interrogativi, vedremo man mano che si arriva verso appunto quest'altro Consiglio europeo di giugno se le idee saranno più chiare. Intanto sicuramente il Consiglio europeo su questo è stato soprattutto interlocutorio. Grazie Antonio Poglio Salimbeni, corrispondente di Radio Cori sulle 24 ore da Bruxelles. Buona serata, buon lavoro Antonio. Grazie molto.
Grazie a voi.
Ciao Antonio. Ora vi lascio la viabilità, il reportage del venerdì, poi di nuovo insieme per le previsioni di questo fine settimana.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Radio 24 Reportage. Serbia, da Novi Sad alla rivoluzione. Di Cristina Carpinelli.
Tamburi e le voci dei manifestanti che sabato scorso a Belgrado hanno sfilato in migliaia un corteo gigantesco, il più grande della storia del paese, che ha portato in piazza tante anime, contadini, impiegati, professori, giornalisti, in prima fila gli studenti, cuore della protesta, una contestazione che va avanti da mesi e che ha portato il Parlamento ad accogliere il 19 marzo le dimissioni del premier Vucevic e dell'intero governo, con l'ipotesi di nuove elezioni a giugno. A scatenare la rabbia della popolazione è stato un incidente avvenuto a novembre a Novi Sad e nel quale sono morte 15 persone, un fatto che ha messo in evidenza un sistema politico dominato da corruzione e incuria, come mi spiega Jelena.
Mi chiamo Jelena Vuksanovic, ho 22 anni, studio la lingua italiana alla facoltà di filosofia a Novi Sad. Abbiamo celebrato 100 giorni da quando siamo in questa occupazione della nostra facoltà, quindi il primo novembre alla nostra città è successo una grande tragedia. Noi vogliamo la documentazione dei lavori sulla stazione di Novi Sad. Noi vogliamo la giustizia.
Yelena, l'incidente di cui parli è il crollo della pensilina che era stata ristrutturata da poco proprio alla stazione di Novi Sad, e in questo incidente sono morte 15 persone. Da lì è nata la protesta, avete chiesto giustizia e poi siete andati avanti parlando anche di altri temi, tanto che alla fine il primo ministro serbo Vucevic si è dimesso. Ora, qual è la situazione? La protesta si è allargata anche ad altre università? Cosa state facendo?
Università da 8 in Serbia sono completamente bloccate dagli studenti. Le nostre richieste non sono questioni studentesche, sono le cose che sono civili, sono politici, sociali. 80% della nazione seguono gli studenti.
Perché le altre persone vi seguono? Quali sono i problemi del paese che stanno portando in piazza così tanti serbi?
La corruzione, il nepotismo. I giovani vogliono andare via. Noi abbiamo una parola che dice: noi vogliamo cambiare il nostro paese o cambiamo il paese. Non vogliamo vivere in un paese di violenza di questo modo.
Cambiare paese, cioè andare via dalla Serbia, o cambiare il paese restando in Serbia? È stata la domanda che ha guidato questi mesi di proteste degli studenti, una classe politica che ha governato con l'intimidazione e la paura.
Mi chiamo Dinko Gruonjic, insegno all'Università di Filosofia di Novi Sad. Sono anche un giornalista professionista da 28 anni.
Tu hai ricevuto minacce anche gravi per aver espresso la tua posizione rispetto al governo di Vucevic.
Kind of target from the beginning of my career, because I'm writing about human rights.
Io sono diventato un obiettivo fondamentalmente perché scrivo di diritti umani e chiedo da sempre che il paese si confronti con la memoria di quanto accaduto, con la nostra storia passata, insomma. Questi sono temi che innervosiscono da sempre i nazionalisti, e sfortunatamente in Serbia ne abbiamo molti a causa della nostra eredità degli anni 90, della guerra e del fatto che il nostro Stato non ha pagato per i crimini che ha commesso. Ma la situazione è peggiorata notevolmente a marzo dell'anno scorso, quando è iniziata una campagna di diffamazione online. Sono stati creati contenuti falsi che mi riguardavano, notizie false in cui si sosteneva che io celebravo i criminali della Seconda Guerra Mondiale, video falsi, manipolati, un metodo usato dal regime e dai funzionari del signor Vucevic. Siamo finiti nel mirino di questa campagna d'odio non solo io, ma anche tutta la mia famiglia. Sono arrivati a scrivere minacce aperte di morte sui muri di casa mia. Siamo stati accusati di essere spie, sia io che mio figlio, ma io non ho fatto altro che scrivere proprio di questo governo e di diritti umani. Questa protesta degli studenti ha cambiato, sta cambiando e cambierà il paese, perché, e questo vorrei emergesse molto forte, questi ragazzi sono stati capaci di creare una rete solida, puntando sui temi della giustizia, della solidarietà, dell'empatia, ed era duramente in contrasto con l'apatia verso la quale ci stavano spingendo. Quell'apatia, quella certezza di non poter cambiare le cose che per anni ha spinto più giovani ad abbandonare il paese. La Serbia cambierà. Per farlo bisogna che questo regime crolli, che si risolvano le tante cose che per anni sono rimaste sotto il tappeto del paese. Parlo di corruzione, di crimini gravissimi che sono rimasti impuniti dagli anni 90, cioè dagli anni della guerra nei Balcani.
Jelena Kleut è un'assistente universitaria a Novi Sad.
C'è stato in questi ultimi mesi un enorme cambiamento nel paese, come un'evoluzione, una presa di coscienza. È partito tutto dagli studenti, ma le altre classi sociali hanno saputo cogliere quanto di prezioso stava accadendo. La protesta si è estesa a tutti: noi insegnanti, gli operai, gli impiegati, i contadini, i sindacati. Tutti hanno compreso che era giusto quello che stavano dicendo gli studenti, che di fatto chiedevano giustizia in uno Stato dominato dalla corruzione. Le dimissioni di Vucevic e del governo sono conseguenze tangibili di altri aspetti intangibili. Bisogna ripartire dai servizi per il paese. Servizi concreti significa lavorare seriamente sulle infrastrutture, sulle scuole, sugli asili, tutte cose sulle quali aveva messo mano un sistema corrotto che di fatto non dava vita a progetti realmente fruibili. La protesta studentesca e tutto quello che ne è conseguito ha determinato anche un altro importante cambiamento. Cercherò di spiegarlo in breve. Il sistema corrotto si è alimentato nel tempo di una sorta di deresponsabilizzazione da parte delle istituzioni. In questa bolla apolitica si è cullato il germe dell'inefficienza. I ragazzi, con la loro protesta, hanno richiamato l'attenzione proprio su questo.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
E come sempre a questo punto è tempo di sapere che tempo farà nel fine settimana. Lo chiedo a Mattia Gussoni del Meteo.it. Caro Mattia, allora, mi risulta che da ieri la primavera dovrebbe essere iniziata, no? È solo sulla carta o è una cosa definitiva e concreta?
Buonasera, sì, esatto, è iniziata ieri la primavera. Però ricordiamo che la primavera non vuol dire solo sole, ma anche instabilità. In effetti, nelle prossime ore le condizioni meteo sono previste in peggioramento al nord-ovest e sulla Toscana. Quindi durante la notte pioverà parecchio forte anche con dei temporali. Poi domani avremo maggiori spazi soleggiati un po' su tutto il paese, per poi peggiorare nuovamente ancora durante la notte. Quindi temporali sì, ma soprattutto durante la notte, perché poi la domenica sarà ampiamente soleggiata su buona parte del paese e solo qualche temporale durante le ore pomeridiane al nord-est. Per il resto invece spazio al sole.
Quindi dici ce la possiamo cavare, insomma, instabilità ma fino sì. A un certo punto, dai, con tutta,
esatto,
questa instabilità generale.
Poche ore.
Molto bene.
Esatto, esatto.
E poi via la scia definitiva, fiore, fiorellini, farfalle, sole.
Sì, ma l'ombrello non teniamolo troppo distante, meglio tenerlo a portata di mano.
Facciamo come gli inglesi ormai. Vabbè, grazie. Grazie Mattia Gussoni del Meteo.it, buon tempo a te comunque sia. Ciao Mattia. E per gli altri aggiornamenti ti aspetto tra poco.